Modem. Noi e la guerra. Un titolo un po' strano per una mostra. Qui, in Svizzera, dove da tempo viviamo in pace. Credo che nessun paese sia completamente estraneo alle guerre, nemmeno noi.
In che modo le guerre influenzano l'identità politica e simbolica in Svizzera?
Ci troviamo davanti al classico dilemma: rafforzare le aziende produttrici di armamenti o preservare la neutralità.
La guerra in Ucraina e la crisi umanitaria a Gaza pongono oggi la Svizzera di fronte alla necessità di ridefinire la propria neutralità.
Lasciamo che ognuno trovi le proprie risposte, magari ne discuta insieme ad altri.
Le voci dalla mostra Noi e la guerra, che si apre oggi al pubblico al Landesmuseum di Zurigo. Un tema di strettissima attualità per riflettere della relazione fra la Svizzera e la guerra ieri e oggi e del concetto di neutralità. Neutralità concepita non come un dogma statico, ma come uno strumento di politica estera in continua tensione tra basi giuridiche centenarie, necessità economiche e nuove realtà geopolitiche. Partiamo da questa mostra, aperta fino a metà gennaio del 2027, per discutere del tema a Modem. Lo facciamo da Zurigo, dagli studi SRF. Buongiorno e benvenuti da parte di Agata Galfetti in regia e Amanda Pfendler al microfono. Con noi tre ospiti: Denise Tonella, direttrice del Landesmuseum, Sascha Zala, direttore del Centro di Ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri e professore di Storia Svizzera e Storia Moderna all'Università di Berna, e Katia Gentinetta, filosofa politica, insegna alle Università di Lucerna e Zurigo. Inizio subito con lei, Denise Tonella. Innanzitutto buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, la mostra si apre in un momento in cui il tema della relazione della Svizzera con le guerre, il tema della neutralità, è di strettissima attualità. Proprio in questi mesi è in discussione, tra l'altro anche alle Camere federali, un'iniziativa dell'UDC sulla neutralità, un'iniziativa che divide lo spettro politico. Questa mostra, tempismo perfetto oppure rischioso?
Sì, effettivamente quando abbiamo definito il tema della mostra 3 anni fa non pensavamo che, alla luce degli eventi più recenti, insomma, la tematica avrebbe acquisito ancora maggiore attualità e che la neutralità, ma anche la difesa nazionale, sarebbero stati discussi così fortemente. È tragico, ma non lo definirei rischioso, anzi l'attualità del tema ci mostra quanto sia importante parlarne e portare la tematica anche al museo, e quello che noi cerchiamo di fare è contribuire con la mostra a dare contesto, a spiegare come la guerra sia un elemento che ci ha sempre accompagnati e plasmati
nella storia della Svizzera. Buongiorno e benvenuto anche a Sascha Zala.
Buongiorno.
Dunque, prima di parlare dell'oggi, della relazione che la Svizzera ha con le guerre più o meno vicine, con un contesto geopolitico che, lo abbiamo ripetuto, è sempre più instabile, forse vale la pena di inquadrare la questione del noi Svizzera e la guerra brevemente. Non le chiedo chiaramente di ripercorrere la storia di Svizzera, di farci una lezione anche come quelle che fa l'università, ma che cosa può dirci su due questioni? Primo, la Svizzera non è sempre stato un paese pacifico impegnato unicamente nella propria difesa. Secondo, la neutralità svizzera è stato un atto di realpolitik, cioè non necessariamente un ideale da seguire.
Assolutamente sì, credo che ci sia una visione molto discordante nelle nostre teste. Noi svizzere ci vediamo un po' come un popolo bucolico alpino di tante Heidi e Peter che salvano la Clara con le caprette, che poi abbiamo inventato anche la Croce Rossa. In verità, per lunghi tratti della storia, la Svizzera e gli svizzeri sono stati un paese agguerritissimo. Abbiamo esportato mercenari in tutto il mondo. E queste due visioni sono un po' discordanti. Interessante vedere che la neutralità, che è quella che più ci fa pensare appunto a questa visione pacifica, è una cosa che si stabilizza soltanto durante la Prima Guerra Mondiale. Fino alla Prima Guerra Mondiale la preoccupazione principale del paese era la sua sovranità, e quindi abbiamo ancora durante il XIX secolo una Svizzera che è abbastanza agguerritissima, se pensiamo alla crisi di Neuchâtel del 1856, dove il re di Prussia fa valere dei diritti monastici sul principato di Neuchâtel. La reazione è che il giovane Stato federale, che ha appena 8 anni, mobilizza 2 divisioni e si prepara a fare una guerra per finire, la cosa andrà pacifica perché ci sarà appunto una mediazione esterna, ma di fatto per la creazione dello spirito nazionale questa crisi di Neuchâtel è importantissima. Quindi possiamo dire che questa immagine idilliaca e pacifica della Svizzera nasce soltanto durante la Prima Guerra Mondiale, anche con la costruzione dei famosi buoni servizi, e si stabilizza durante la Seconda Guerra Mondiale, che però questa non è stata assolutamente la nostra storia.
Katia Gentinetta, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Dunque, la neutralità in fondo è anche stato un mezzo, non necessariamente un fine, un mezzo anche per proteggersi dalle aggressioni o dall'essere coinvolti in guerre, considerate anche le dimensioni della Svizzera. Oggi molti vedono questa neutralità e la volontà di perseguire la pace della Svizzera, come diceva anche il professor Zala, come un valore identitario assoluto. Difficile oggi che uno svizzero si immagini una Svizzera non neutrale e non pacifica.
Giusto, la neutralità ci ha risparmiato 2 guerre mondiali. È da questo che molti svizzeri e svizzere deducono ancora oggi che la neutralità ci procederà anche oggi. Ma la situazione oggi è completamente diversa. All'epoca, come ha detto il signor Zala, la Svizzera si trovava proprio tra i contrari Germania e Francia. Oggi si trova nel cuore di un'Europa minacciata dall'esterno. E noi, come il resto d'Europa, siamo già oggi sotto attacco in forma ibrida. La Svizzera registra in media 1 attacco informatico al giorno alle infrastrutture critiche, continue pressioni e disinformazione anche. Né la nostra neutralità né la nostra posizione geografica ci proteggono da tutto. Proprio oggi è importante di riportare questa neutralità alla sua funzione di sicurezza, e dobbiamo riconoscere che essa non funziona più.
Ecco, funzione di sicurezza, Sasha Zala, la particolarità della neutralità svizzera, che comunque è un concetto e la sua interpretazione è anche evoluta nel tempo, una particolarità è che questa neutralità è armata.
Sì, questo non è strano, per il fatto che se partiamo su quelle che sono le basi un po' del diritto internazionale, che sono comunque molto fragili, sono le convenzioni dell'AIA del 1907 e questi dicono praticamente niente, a parte che il neutrale non fa la guerra. E uno dei pochi obblighi che lo Stato neutrale ha è di evitare che il proprio territorio venga utilizzato da uno dei belligeranti per fare delle manovre o anche per restabilizzare le truppe o cose del genere. E per questo è importante che il neutrale sia armato. E questo ha costruito anche un po' il mito, che è molto radicato in Svizzera, soprattutto se pensiamo poi al lungo periodo della difesa spirituale del paese, di questo esercito 61 che è gigantesco, abbiamo uno degli eserciti più grandi, 650.000 uomini che fanno servizio militare fino a 50 anni, almeno sulla carta è gigantesco quello che la Svizzera fa, ed è legato un po' anche al contesto dei diritti civici. È questo ideale liberale dell'uomo che è armato e che quindi è democratico perché non è lo Stato, e quindi in quanto soldato ha i diritti civici, e questo spiega, fra l'altro, lo dico così un po' cinicamente, ma il fatto che sia stato così difficile per la Svizzera, che nel 1848 era abbastanza campionessa di democrazia, poi di integrare le donne nei diritti civici, e abbiamo dovuto aspettare fino al 1970. Dunque questo mito anche appunto della neutralità armata è molto presente e costituisce uno degli elementi determinanti della nostra identità.
Mito della neutralità armata. Denis Tonella, nel percorso espositivo il percorso si apre proprio con questo arazzo della battaglia di Pavia del 1525, e questo arazzo viene usato un po' per smontare anche il mito dell'invincibilità militare confederata. I mercenari svizzeri infatti subiscono in questa battaglia una cocente sconfitta. Ecco, considerando anche quanto abbiamo appena sentito, come Katia Gentinetta ha sottolineato che la questione la sicurezza è ancora per niente risolta, ci sentiamo neutrali ma non necessariamente chi ci sta intorno ci considera tali. Quanto mostrate nella mostra con questo arazzo in particolare si lega in un qualche modo con questa idea che vari esperti presentano del fatto che la neutralità armata svizzera in fondo sia una sorta di Lebenslüge, uso il termine tedesco perché lo spiega bene, ma per capirci un'autoillusione che si mantiene per conservare la propria identità, per sopravvivere.
Ma quello che cerchiamo di fare all'inizio della mostra non è ancora il parlare della neutralità, ma il cercare di iniziare con i miti e con il fatto di aver rappresentato molte delle battaglie a cui hanno partecipato soldati svizzeri come qualcosa di eroico, e il cercare di mostrare che in realtà le fonti storiche, se le guardiamo bene, ci raccontano un po' un'altra storia. E quindi l'idea non è di smontare dei miti, ma di far vedere che la storia è molto più complessa di quella che ci siamo raccontati, e cerchiamo anche di mostrare come si sono costruiti questi miti e perché, e a dipendenza della prospettiva che si prende, se si prende quella della Svizzera confederata di allora oppure quella del re di Francia, la rappresentazione di una battaglia come quella di Pavia è completamente diversa.
Completamente diversa, e quindi lei dice non si vuole distruggere un mito, ma mostrare, diciamo, le varie sfaccettature o anche le varie facce della medaglia. Katia Gentinetta, allora, proprio su questa idea di un esercito grande, forte, che può difendere la Svizzera, confrontata con quanto diceva lei prima di questi attacchi, per esempio, a livello di guerra ibrida. Questo concetto di neutralità armata, con una spesa militare anche in Svizzera che non è particolarmente elevato, considerando anche che tutto quello che ci circonda è militarmente decisamente più forte di noi, questa difesa autonoma della Svizzera è, e torno con il termine, una Lebenslüge?
Sì, possiamo dire che oggi siamo circondati da amici, da democrazie, da stati che fanno parte dell'Unione Europea e anche della NATO, non l'Austria e non lo Liechtenstein. Okay. E tutti questi hanno l'obbligo di sostenersi. Vuol dire che noi, la Svizzera, siamo l'unico paese del continente europeo che non prevede un obbligo di mutua assistenza. Vuol dire che abbiamo quindi l'obbligo di difenderci soli. E questo vuol dire che se non siamo capabili di fare così, siamo un rischio di sicurezza per l'Europa. E questo non possiamo e non dobbiamo permettercelo.
Vuole reagire, sì.
Nei documenti diplomatici del 1992 abbiamo pubblicato un documento emblematico molto interessante. L'allora consigliere federale Willinger, che era il capo del Dipartimento Militare, aveva dato il compito di fare un'analisi sulla capacità di difesa autonoma della Svizzera. Dobbiamo renderci conto che erano i momenti della guerra del Golfo, dove si vedevano questi aeroplani americani che con dei raggi verdi a Baghdad riuscivano a infilare un missile nel bunker di Saddam Hussein, e lì tutti si sono accorti che la Svizzera, che aveva un esercito di fanteria gigantesco, ma non aveva tutte queste tecnologie. E questo rapporto del 1992 arriva alla conclusione dicendo: qualora la Svizzera, e lo formula nel congiuntivo, ma non fosse più in grado di difendersi da sola, in quel caso la neutralità diventerebbe una minaccia per la sicurezza del paese. E in una nota che viene fatta per il ministro degli affari esteri, qualcuno nel Dipartimento federale degli affari esteri dice: ma ma se i militari arrivano a questa conclusione, ora qualcuno dovrebbe dirlo al popolo. Ma naturalmente questo mito molto forte della notte ha fatto sì che la razionalità politica di andare a raccontare questa verità, che è abbastanza semplice, ha fatto sì che 30 anni dopo ancora non ne stiamo parlando.
Prego, Katia.
E per questo la domanda principale per noi è: quando saremo attaccati? E quando un paese dell'Europa, della NATO, è attaccato, noi abbiamo due opzioni: essere solidari o rimanere neutrali. E quando siamo solidari, forniamo sostegno, possiamo anche esportare delle armi, e quando diciamo che siamo neutrali saremo soli, e veramente soli. È questo che dobbiamo sapere. E poi voglio ancora dire che la neutralità armata non significa guerra, così vuol dire che la difesa ha l'obiettivo anche di evitare la guerra. È per questo che dobbiamo essere preparati a tutto che può venire. Possiamo prepararci insieme con l'EU e la NATO.
Ecco, proprio su questo concetto del fatto che la Svizzera è all'interno di un territorio, quello europeo, un territorio che, lo sappiamo, Denis Tonella, con la guerra in Ucraina si è ritrovato una guerra alle porte di casa, e che, se pensiamo all'Europa, è, diciamo, direttamente coinvolta anche nel conflitto. La relazione anche tra questa difficoltà di gestire la neutralità e la partecipazione, e anche questo è un aspetto che voi trattate all'interno della mostra.
Sì, assolutamente. Quello che cerchiamo di fare anche all'interno della mostra è far vedere che anche in un paese senza guerra presente sul posto, in realtà la guerra c'è e ci plasma, ci condiziona. Lo vediamo anche oggi durante questa discussione, quanto la guerra contribuisce a far scaturire delle discussioni anche adesso in Svizzera, anche delle paure, ed effettivamente abbiamo diversi punti nella mostra che ci fanno vedere che cosa significa essere, e lo dico tra virgolette, bombardati sui social media dalla guerra, che cosa significa avere l'impressione di avere la guerra davanti alla porta di casa. Abbiamo lavorato anche con delle scuole, facendo creare a degli allievi dei meme come reazione a quello che loro vedono tutti i giorni sui social media, e cercando di capire come loro si sentono, eccetera. Quindi si è molto presente.
E nel percorso c'è anche una riflessione che voi consigliate, insomma, portate l'ospite a fare, il visitatore a fare, su questo concetto di neutralità, come diceva anche Katia Gentinetta, sul fatto del partecipare in un qualche modo eventualmente a un conflitto, oppure essere completamente neutrali, ma con dei costi anche, dei rischi.
Assolutamente, c'è un percorso, una sorta di fil rouge legato alla neutralità, interattivo, in cui il pubblico ha la possibilità di reagire a delle domande, cercare di capire anche, o di riflettere almeno, sulla propria posizione nei confronti della neutralità. E alla fine della mostra si ha la possibilità di vedere dove si sta nei confronti degli altri che hanno visitato la mostra, e che cosa significa essere per una neutralità non armata, per una neutralità armata, oppure essere per qualche cosa di diverso.
Perché poi c'è anche un altro aspetto, resto ancora con lei Denis Tonella, ed è un altro aspetto che voi toccate nella vostra mostra, e cioè il fatto che la guerra abbia anche permesso alla Svizzera di arricchirsi, no? Quindi Sasha Zala citava sì. I mercenari, ma al momento c'è la discussione in corso anche a livello di politica sull'esportazione di armi. Ecco, voi anche qui avete un po', come avete fatto anche con precedenti mostre degli ultimi due anni, quella sul colonialismo, quello sul lavoro minorile, avete un po' voluto porre il visitatore, l'ospite, di fronte a questa contraddizione: la Svizzera, paese pacifico, paese neutrale, che però ha guadagnato anche dalla guerra.
Sì, assolutamente, è una cosa che cerchiamo di fare, quello di portare il pubblico a riflettere e ad osservare quello che ci dicono le fonti, ma anche le varie voci che abbiamo dalla storia. Ed effettivamente abbiamo dedicato un grande capitolo della mostra al commercio e al fare, per così dire, business con la guerra. E come diceva prima il professor Zala, la neutralità e il fatto di non essere in guerra è qualcosa a livello storico in realtà di molto recente per la Svizzera. E se guardiamo alla storia, specialmente anche a quella parte che noi trattiamo a partire dal tardo Medioevo, per almeno 300 anni con il mercenariato la Svizzera ha veramente guadagnato moltissimo con la guerra e lo ha fatto in modo volutamente, cioè era veramente qualcosa di voluto, di costruito, e se mettiamo da parte l'agricoltura era il campo economico più importante per la Confederazione dell'epoca.
E nel quale, mi si è permesso dire, la neutralità aveva un grosso valore perché permetteva di esportare mercenari a tutti i belligeranti, quindi la neutralità era il fatto di poter, se così vogliamo, esportare la guerra da tutte le parti e trarne un profitto.
Ecco, proprio su questo, sul fatto che la neutralità abbia in un qualche modo anche contribuito a questo guadagno della Svizzera dai conflitti altrui, Sascha Zala, è qualcosa che possiamo leggere anche se consideriamo, come diceva prima Katia Gentinetta, che noi siamo stati preservati come paese durante la prima e la seconda guerra mondiale, non abbiamo subito la distruzione che hanno subito i paesi che erano direttamente coinvolti nel conflitto. Anche in questo senso la neutralità ha portato benessere anche economico al paese.
Ma questo è abbastanza ovvio. A partire dagli anni 50 la Svizzera addirittura si ritrova in una situazione dove importare massicciamente manodopera, perché con questa industria che è rimasta indenne riesce a produrre per lo sviluppo del dopoguerra. E quello che mi sta a cuore sottolineare è il nostro attaccamento molto forte a questa neutralità. Per finire, si basa soltanto su due casi, N uguale a 2, la prima e la seconda guerra mondiale. Se prendiamo un paese molto analogo alla Svizzera, che è il Belgio dichiara durante la prima guerra mondiale solennemente la propria neutralità, come fa la Svizzera, e viene invaso dal Kaiser. La stessa cosa lo fa nel 39, viene invaso da Hitler. La conseguenza logica che ne trae il Belgio è che la neutralità non serve a niente. Nel 1949 il Belgio è uno dei paesi fondatori della NATO, perché dice è la NATO che ci difende, non la neutralità. Quindi dobbiamo stare un po' attenti a questa visione un po' mitologizzata, quasi così, di supereroi, che questa neutralità automaticamente metta uno scudo che protegge il paese. In verità, e questo è un po' il dilemma, tutti sanno che la neutralità è fragilissima. In quel momento che cade della prima bomba sul territorio svizzero, la Svizzera automaticamente non è più neutrale, quindi non è una cosa che possiamo decidere noi, ma è, fra virgolette, il nemico che lo decide. E questo in fondo lo sappiamo, ed è per questo che abbiamo questa tendenza a sopravvalutare enormemente l'effetto di questa neutralità.
Anche perché, Sascha Zala, la neutralità alla fine dipende, come lei ha citato l'esempio del Belgio, anche da chi ci sta intorno. E aggiungo un altro aspetto legato magari anche alla questione più attuale: non a tutti intorno a noi piace il fatto che la Svizzera si definisca neutrale. Pensiamo per esempio al caso delle sanzioni contro l'Ucraina. Quindi il contesto anche intorno a noi e il diritto internazionale che è evoluto, lei parlava delle convenzioni dell'AIA, dove la guerra quasi era un diritto di uno Stato, oggi l'ONU condanna l'aggressione di uno Stato verso l'altro. Quindi neutralità cambia anche il concetto di neutralità in questo contesto.
Assolutamente sì, e qui c'è una grossissima confusione che viene poi ancora fomentata dalla famigerata iniziativa sulla neutralità, sulla quale la neutralità in fondo non c'entra niente, perché è un'iniziativa.
Non abbiamo nessuno dell'UDC che può rispondere.
Ma che tocca soltanto la questione delle sanzioni, e si fa una grossa confusione, perché nel diritto internazionale essere neutrale significa semplicemente non partecipare alla guerra. La questione delle sanzioni è completamente slacciata. Quando nel 1907 all'AIA si è definita la neutralità, non c'era ancora la Società delle Nazioni, non c'era ancora un sistema di sanzioni collettivo che è stato messo in opera per la Società delle Nazioni. Quindi noi abbiamo una visione un po' strana di questa neutralità, e vorrei sottolineare che è possibile essere neutrali, come per esempio lo è l'Austria, ed essere membri dell'Unione Europea, quindi dobbiamo stare un po' attenti anche al fatto che le critiche che si sono fatte sulla neutralità forse venivano anche da dei troll sovietici o russi, per essere più precisi oggi, e che in fondo, da un punto di vista puramente del diritto internazionale, la Svizzera oggi è ancora perfettissimamente neutrale rispetto alla guerra sull'Ucraina.
Ecco, Claudia Gentinetta, proprio su queste, diciamo, due correnti di pensiero che magari possono anche convivere nella stessa persona. Per esempio c'è un sondaggio condotto dall'Istituto di Ricerca Sotomo che ha dimostrato proprio come la stragrande maggioranza degli svizzeri oggi è sia favorevole sia alla neutralità sia alle sanzioni per chi viola il diritto internazionale. Ecco, come conciliare, come spiegare questa posizione che sembra magari per alcuni inconciliabile?
Sì, ha mostrato che la maggioranza della popolazione ha compreso che, in quanto che noi siamo democrazia, non intendiamo sostenere gli stati illegittimi o i sistemi mafiosi e dunque che vogliamo sanzionarli. È questo che hanno capito la maggiorità del popolo, credo. E spero che anche questa maggioranza comprenda che l'iniziativa dell'UDC mira essenzialmente questo, di essere capabili di fare rapporti commerciali con tutti, come era all'epoca quando la guerra era ancora un strumento della politica, che non è più oggi. E veramente noi siamo ancora neutrali nel senso tradizionale, ma siamo anche membri delle Nazioni Unite. E credo che la gente ha compreso questo, che dobbiamo veramente sapere che anche quando l'Europa come NATO è aggressata, anche noi lo siamo.
Ma lei dice la gente, la popolazione lo ha capito, non necessariamente magari altri paesi lo capiscono. Ci sono grandi potenze che vorrebbero che la Svizzera prenda posizione, ci sono anche delle nazioni che hanno criticato la Svizzera quando la Svizzera per esempio ha aderito a queste sanzioni, e la cosa curiosa è che la critica è venuta sia dalla Russia sia dall'allora presidente americano Joe Biden, cioè critica, hanno semplicemente definito la Svizzera non più un paese neutrale. Ecco, ma perché la Svizzera possa essere rispettata in quanto paese neutrale? Che cosa deve fare?
Allora, la vera domanda non è quindi se la neutralità possa portare dei vantaggi, ma se come questi vantaggi siamo politicamente giustifiabili. Uh-huh. Vuol dire che il suo senso si manifesta unicamente nel fatto che venga accetta dagli altri. Gli altri devono accettare che noi siamo neutrali. Però oggi rinunciamo ancora a una nostra forte difesa nella speranza che gli altri ci proteggiano. Allo stesso tempo ci rifiutiamo di stanziare i mezzi necessari, e questo come il paese il più ricco dell'Europa. E quando vediamo questo non dobbiamo quindi stupirci che la comprensione della nostra neutralità è limitata.
Cioè fondamentalmente anche noi, e lo vediamo con la discussione in corso anche a livello politico, che è una discussione chiaramente dove ci sono moltissimi elementi messi sul tavolo, anche noi abbiamo in questo momento una certa difficoltà a comprendere che cosa significhi oggi essere neutrale.
Sì, e la sola cosa che possiamo dire oggi è che anche con la neutralità possiamo prepararsi con la EU e la NATO. E questo è il più importante da fare.
Tornerei a questo punto con un'ultima domanda proprio sulla storia, proprio su questo aspetto. Sasha Zala, da sola la Svizzera ha sempre saputo di non potercela fare, e questa difficoltà anche di comprendere che cosa significhi neutralità c'è stata nel corso della storia. Abbiamo anche avuto diversi tipi di neutralità o di interpretazioni della neutralità.
E questo credo che sia il problema maggiore, fondamentale e la causa di tutta questa confusione. Per finire, essere neutrali significa in primo e in fondo solo luogo non partecipare alla guerra. Quindi in un modo di definizione molto stretta potremmo dire che ancora in questo momento la Germania o la Francia rispetto alla guerra in Ucraina sono neutrali perché non partecipano attivamente. Tutto il discorso che se ne fa fuori sulle sanzioni, sugli aiuti, è un discorso che è puramente politico, che va al di là di quello che è il diritto internazionale. Ora, La Svizzera ha sempre saputo che bisognava prepararsi. Pensiamo al futuro generale Guizot, che negli anni 38-39 prepara una cooperazione militare con la Francia, che poi non avrà luogo perché la Francia sarà sconfitta dalla Germania nazista, ma ci sono questi accordi, vengono fatti anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi non dobbiamo dimenticare questa idea di neutralità fa sì che la Svizzera, per esempio, durante gli anni 50-60 fino al 1969 crede di dover costruire una propria bomba atomica, perché questa bomba atomica sarebbe quasi la prova definitiva che la Svizzera può essere neutrale, addirittura facendo una guerra su due fronti contro la Russia e l'America contemporaneamente. La Svizzera è uno degli ultimi paesi europei democratici a entrare nella convenzione contro la proliferazione degli armamenti atomici. Dobbiamo stare attenti a non mitizzare questo Alleingang, no? Questa via solitaria. Quando nel 1951 la NATO crea delle sanzioni contro i paesi comunisti, la NATO chiede alla Svizzera di partecipare a queste sanzioni. La Svizzera risponde: no, non possiamo perché siamo neutrali. Allora la NATO dice: in quel caso noi sanzioneremo anche la Svizzera. La Svizzera, in verità, col famoso Gentleman Agreement Holzländer, dal 1951 al 1994 seguirà alla lettera le sanzioni della NATO. Non lo farà in una maniera formale, lo farà in una maniera segreta, saranno gli storici negli anni 90 che trovano le prove di questo accordo, e quindi questo già mostra che è assolutamente impossibile per un paese come la Svizzera, che è una delle economie più liberali e più aperte che ci sia al mondo, pensare di poter seguire una neutralità da eremita che se ne sta tutto da solo. È impossibile vivere in un mondo globalizzato e con un'economia forte come quella svizzera e pensare di poter seguire una politica di assoluta neutralità.
Vediamo quindi che come anche il passato, quello più recente e quello più lontano, ci aiuta a capire che le discussioni in corso in questo momento in Svizzera non sono assolutamente inedite. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a Neyman Lopez per aver garantito la parte tecnica qui dagli studi SRF. Da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.